Ave Maria, voi tutti, cari amici, buon pomeriggio, ben trovati, ritrovati per questa nuova catechesi in diretta con tutti voi. Una catechesi in cui vogliamo riflettere insieme sul mistero del Natale che abbiamo celebrato da poco e che ora ci vede intenti a meditare soprattutto sul mistero dell'Epifania che si conclude con il battesimo del Signore. Nel rito nuovo abbiamo celebrato ieri il battesimo, nel rito antico continuiamo a celebrare l'Epifania fino al giorno 13 di gennaio, quando celebreremo il battesimo. Quindi siamo ancora in un tempo epifanico e allora vorrei con tutti voi riflettere sulla nascita di Gesù da una prospettiva liturgico-patristica, vorrei dire. Rifletteremo su un mistero che viene cantato dalla liturgia del 1 gennaio, la prima antifona delle lodi e dei vesperi di questa liturgia si apre con questo grido di esultanza, o ammirabile commercio, o ammirabile scambio. Dio si è fatto uomo per far sì che l'uomo diventasse Dio. Un tema liturgico poi ripreso dai padri della Chiesa, sviluppato sin dai primi padri della Chiesa, un tema molto importante che è anche presente nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Il Catechismo, per spiegare il mistero del Natale, si rifà a questo motto, diciamo così, a questa espressione, questo commercio, questo scambio che Dio ha voluto realizzare con noi, facendosi uomo, lui figlio di Dio, diventato figlio dell'uomo, per far sì che il figlio dell'uomo, ogni figlio d'uomo, potesse diventare figlio di Dio. Bene, allora è di questo che oggi parleremo, in collegamento con voi dai nostri tre canali consueti: Cattolica Fides, poi Cooperatores Veritatis e Radio Buon Consiglio. Un caro saluto a tutti voi amici che seguite dai vari canali, dalla Radio Buon Consiglio, e anche l'augurio di un buon anno, un buono e santo anno nuovo che si apre, che si è appena aperto e che vogliamo vivere nella grazia di Dio con la benedizione di Dio. Benissimo. Allora disponiamoci alla meditazione di questo mistero così bello del Natale con una preghiera insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Vergine, Madre di Dio,
Prega per noi.
ci rivolgiamo anche a San Giuseppe, nostro patrono, perché con la sua attenzione paterna ci aiuti a meditare su questo mistero. Lui, protagonista del Natale, attento contemplatore di questo mistero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Bene, cari amici, allora ancora un benvenuto a tutti voi, un cordiale saluto. Bene, allora riflettiamo insieme. Dopo ricorderete dopo questo evento così insolito, ma così centrale nella vita della Chiesa, la morte del Papa Emerito Benedetto XVI. Abbiamo visto i funerali, abbiamo visto quanta devozione la sua morte ha suscitato, quante persone si sono recate a porgere l'estremo saluto al Papa Benedetto, ma anche quante persone ai suoi funerali in Piazza San Pietro, qualcosa che non era previsto. Abbiamo visto dei funerali molto sobri, molto così, ci sarebbe aspettato molto di più per un uomo che era stato papa, eppure direi che la fede semplice, quell'affetto popolare per un papa considerato distante dalla gente ha sconvolto un po' i piani. Bene, allora ringraziamo Dio, come abbiamo fatto anche nella scorsa catechesi, per il Papa Benedetto XVI, per il suo ministero, per il suo grande insegnamento che ci ha donato. E adesso aspettiamo anche la pubblicazione, l'uscita in libreria di un libro molto che si rivela molto interessante del suo segretario personale, Monsignor Genswein. Un libro testimonianza per sfatare anche alcuni miti circa questo papa considerato un freddo calcolatore, un così nemico del progresso, eccetera, eccetera. Ma comunque, ringraziamo Dio per averci dato questo papa e guardiamo avanti, guardiamo alla Chiesa. Sempre certi che il Signore non le farà mancare mai il suo aiuto. Allora vogliamo insieme riflettere sul mistero del sacro commercio, per usare l'espressione latina, con cui la liturgia identifica questo scambio che si realizza con il mistero della incarnazione prima e della nascita di Gesù dopo. Vi dicevo, parleremo del sacro commercio, di questo sacro ammirabile, scambio. Uno scambio che avviene tra la natura divina e la natura umana, uno scambio di sostanze, direbbe, Sant'Agostino, cercando comunque di capire correttamente questo scambio, questo commercio, perché, come vedremo poi, nel corso di questa nostra riflessione, è stato questo mistero del sacro commercio, è stato anche oggetto di interpretazioni eretiche, interpretazioni sbagliate, una delle quali, la principale forse, è quella di Lutero. Ma arriviamo a Lutero, dobbiamo prima cercare di capire bene di che cosa si tratta. Bene, allora partiamo proprio da un'antifona liturgica che vi dicevo apre la celebrazione del 1° gennaio, il 1° gennaio che nella nuova liturgia celebriamo la Madre di Dio, nell'antica liturgia si celebra l'ottava di Natale e quindi la festa della circoncisione di Gesù. Una delle antifone che apre questa celebrazione liturgica è un inno a questo ammirabile commercio, a questo ammirabile scambio che si realizza. Dice così l'antifona: O meraviglioso scambio! Il creatore dell'uomo è diventato uomo nato da una vergine. Siamo stati resi partecipi della divinità di Cristo che si è umiliata per condividere la nostra umanità. Ecco, questo è un po' il motivo della festa dell'ottava di Natale. Il Natale è un meraviglioso scambio, uno scambio tra Dio e l'uomo, Dio che si fa uomo per far sì che l'uomo diventasse Dio. E questo viene subito recepito dai padri della Chiesa, viene spiegato dai padri della Chiesa come motivo centrale del mistero del Natale. Se Dio è diventato uomo, si è fatto come noi, noi dobbiamo diventare come Lui. È proprio perché Lui è diventato come noi che noi possiamo diventare, in virtù della Sua grazia, come Lui. Vi dicevo in apertura che questa antifona della festa liturgica della circoncisione del Signore viene ripresa poi anche dal Catechismo della Chiesa Cattolica per poter spiegare il mistero del Natale, un meraviglioso scambio, uno scambio di doni, lo scambio più alto, uno scambio inaudito. E questo tema liturgico che la nostra sacra liturgia trasforma in preghiera è un tema che viene studiato, che viene diffuso soprattutto dai primi padri della Chiesa. Il sacro scambio, questo meraviglioso commercio scambio, viene descritto, viene cantato, possiamo dire così, dai padri della Chiesa, sin dai primi, dai primissimi padri della Chiesa. Vorrei citarvene qualcuno per darvi un'idea. Per esempio abbiamo subito Sant'Ireneo, nella sua opera molto famosa, Contro le eresie. Scrive così Sant'Ireneo: «Per questo il Verbo si è fatto uomo, e il Figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo, perché l'uomo, entrando in comunione con il Verbo e ricevendo così la figliolanza divina, diventasse figlio di Dio». Questo insegnamento patristico è una traduzione, possiamo dire così, è una, diciamo, trasmissione di quanto la Scrittura ci consegna nella seconda lettera di Pietro 2, seconda Pietro 1,4, in cui sì, l'Apostolo Pietro insegna che noi, in virtù della bontà di Dio, del suo amore, siamo stati resi partecipi della natura divina. La possibilità di uno scambio tra Dio che si fa uomo e l'uomo quindi che è chiamato a diventare figlio di Dio è proprio fondata su questa possibilità aperta a tutti noi da Dio stesso che diventa uomo, cioè il fatto che noi, in virtù della grazia di Dio, siamo resi capaci di essere suoi figli, di essere precisamente consorti della natura divina. Usando la parola tecnica che latina, consortes, divine nature. Quindi diventiamo in qualche modo sposi della natura divina. Ci uniamo con Dio in virtù del suo amore, in virtù della sua grazia che ci rende figli in modo così indissolubile da diventare consorti. Un'immagine sponsale che manifesta l'unione indissolubile tra uomo e donna. Unione santificata nel matrimonio. La parola, questa è la parola latina che traduce questo essere partecipi della natura divina. La parola greca che soggiace a quella latina è la parola della comunione, koinonoi. Noi diventiamo, in virtù della grazia, comunicanti alla natura divina. Entriamo in comunione con la natura divina, qualcosa di inaudito, qualcosa che non può essere umano, chiaramente. È un dono della grazia, ma questo dono viene a noi in virtù della incarnazione, quindi della nascita del Figlio di Dio. Il Figlio di Dio si fa uomo perché l'uomo, in virtù della sua grazia, del suo amore, potesse entrare in comunione con la natura divina, potesse essere un comunicante, diciamo così, e quindi entrare in comunione, in comunicazione con la parola di Dio, e quindi essere consorte della natura divina, essere partecipe della natura divina. I padri poi, chiaramente ci sono molti altri padri, ne ho scelto qualcuno per potervi dare un'idea di quanto la patristica prediliga questo tema, il tema dello scambio. Un altro padre molto importante è Sant'Atanasio, che nel suo De Incarnazione dice: «Il Figlio di Dio si è fatto uomo perché noi diventassimo Dio». Se andiamo ad uno dei primi testi, uno dei primissimi testi che inneggia a questo meraviglioso scambio, troviamo l'Epistola di Ogneto, uno dei primi testi patristici, un'epistola datata all'inizio del secondo secolo. In questa epistola si parla di un dolce scambio. L'incarnazione del Figlio di Dio viene definita come dolce scambio e la lettera, l'epistola di Ogneto, presenta Cristo come un'inversione. La venuta di Cristo è un'inversione dell'ordine decaduto. Il santo viene per quelli che non sono santi, per i peccatori. Per loro appare colui che è impeccabile, per i corrotti l'incorruttibile. Colui che è l'incorruttibile si è fatto carne e per tutti i mortali muore l'immortale. Quindi, vedete il contrasto sottolineato da questa lettera che mette in evidenza quest'antitesi, se vogliamo, ma allo stesso tempo una riconciliazione in virtù della nascita, dell'incarnazione, quindi della nascita del Figlio di Dio. L'immortale che si fa mortale per donare l'immortalità a coloro che sono poveri, caduti, a causa del peccato. Bene, dopo la lettera di Ogneto abbiamo diverse altre testimonianze, per esempio ve ne cito ancora qualcuna. San Gregorio di Nazianzo, andando adesso in Oriente, dice così, scrivendo ai suoi fedeli: cerchiamo di essere come Cristo, perché anche Cristo si è fatto simile a noi, diventare dei per mezzo di Lui, perché egli stesso per mezzo nostro si è fatto uomo, ha preso su di sé il peggio per farci dono del meglio. Ecco, si sottolinea sempre questa antitesi, un'antitesi che non è necessaria. Capiamo bene questo perché sarà importante per poter rifiutare un errore molto presente. L'antitesi, e cioè il fatto di unire la mortalità con l'immortalità, non è necessaria, è un dono. È il dono della grazia, e l'incarnazione è la primissima grazia, la grazia per eccellenza. Bene, è la misericordia di Dio e l'amore di Dio che si spinge e che si offre gratuitamente, liberamente, per poterci riconciliare con sé. Quindi non c'è un movimento, diciamo così, necessario e dialettico, originario, tra l'immortale, l'invisibile, il mortale, il visibile, un movimento che mette in dialogo i due piani così che si uniscano e si sintetizzino in qualcosa di più grande, di più comprensibile. No, l'unità dialettica, se vogliamo, è fondata meramente, esclusivamente sulla grazia, sulla bontà di Dio, sul suo dono d'amore. Niente ha potuto necessitare Dio a farsi uomo, neppure il peccato dell'uomo, perché Dio poteva redimere il peccato in tanti altri modi, eppure ha voluto mandare il proprio figlio a prendere su di sé il nostro peccato, ma per una ragione d'amore. Per una libertà dell'amore, dobbiamo dire. Questo è importante perché la dialettica tra i due opposti, l'immortalità, l'eternità, la mortalità, la finitezza, la temporalità dell'uomo, appare molto, molto forte, molto evidente, chiaramente, in questo scambio, in questo commercio. Però è importante precisare sempre che se c'è uno scambio, questo scambio è derivato esclusivamente dal puro amore di Dio. Bene, aggiungiamo ancora qualche altra testimonianza. Adesso ritornando in Occidente, abbiamo il grande Papa Leone Magno, dottore della Chiesa, che ha fatto diverse omelie sul mistero del Natale. In una di queste ci dice così: renditi conto, cristiano, della tua dignità, una volta reso partecipe della natura divina. Ecco, Papa Leone Magno si rifà alla seconda Pietro 1,4 di cui vi parlavo poc'anzi, in ragione di quell'insegnamento biblico neotestamentario. Papa Leone Magno dice: ricordati della tua dignità, reso partecipe della natura divina, non tornare alla tua precedente bassezza con una vita indegna di questa dignità. Ma il padre della Chiesa che maggiormente ha sviluppato questo tema del sacro commercio, dell'ammirabile commercio, è Sant'Agostino d'Ippona. il grande Ipponate, il quale parla nei suoi scritti di un grande scambio che è avvenuto, una grazia più grande di quella che ora rifulsa su di noi da parte di Dio. Non poteva esistere. Qual è questa grazia? La più grande, e cioè che l'unico figlio di Dio è diventato figlio dell'uomo, rendendo i figli degli uomini figli e figlie di Dio. Sant'Agostino spesso paragona questa discesa divina, questa incarnazione di Dio ad una magna mutatio, cioè una grande trasformazione. Questo discendere di Dio, il suo farsi uomo, è una grande trasformazione. Che cosa ha realizzato questa discesa di Dio? È stato un dono di grazia, mediante il quale colui che era il figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo affinché voi, Sant'Agostino che parla a tutti noi, che eravate figli di uomini, foste trasformati in figli e figlie di Dio. Ecco la magna mutatio, la grande trasformazione, essere trasformati dalla grazia in virtù di questo abbassamento. Possiamo dirlo anche con abbassamento, riprendendo una parola cara a San Paolo, una kenosi, uno svuotamento, abbassamento di Dio, che è un abbassamento del suo amore, uno svuotamento non nel senso che Dio perde la sua divinità per farsi uomo, Dio rimane ciò che è, ma prende da noi ciò che non è. Quel suo abbassamento, svuotamento, traducendo letteralmente, da intendersi come umiliazione, come farsi piccolo di Dio, essere umile. Vorrei leggervi anche un brano, sempre di Sant'Agostino, molto bello per aiutarci nella riflessione, un'esposizione sul Salmo 30, in cui Sant'Agostino spiega questa mirabile commutazione. Il tema è sempre questo sacrum, questo admirabile commercium, questo mirabile scambio. Uno scambio, un divino commercio, lo definisce anche Sant'Agostino. Commercio, così come noi intendiamo questa parola, significa proprio uno scambio. Dice così Sant'Agostino: si è infatti compiuta nel Figlio di Dio questa mirabile commutazione, ha avuto luogo il divino commercio ed è stato celebrato in questo modo dal celeste negoziatore, da Dio, lo scambio delle sostanze. È venuto a ricevere offese e dare onori, è venuto ad attingere il dolore e a dare la salvezza, è venuto a subire la morte e a dare la vita. Prossimo a morire per quello che aveva di nostro, non in sé, ma in noi temeva. E infatti ha perfino detto che l'anima sua era triste fino alla morte, senza dubbio, con lui anche tutti noi, giacché senza di lui noi siamo niente, ma in lui siamo Cristo e noi. Questo è molto bello. Senza di lui siamo niente, ma in lui siamo Cristo e noi. Perché? Perché il Cristo integrale capo è corpo. Il capo è quel salvatore del corpo che è già sceso in cielo. È già sceso in cielo. Il corpo è invece la Chiesa che si affatica in terra. Ritorniamo su questo concetto molto bello. Senza di lui, senza Cristo, noi siamo niente. Ma in lui siamo Cristo e noi. Diventiamo suo corpo rimanendo noi stessi, diventiamo parte del suo corpo. Quale corpo? Diventiamo membra della Chiesa, perché la Chiesa è il suo corpo e lui è il salvatore di questo suo corpo. Bene, questo per dirvi, cari amici, che i padri, che sono i più autorevoli testimoni della nostra fede, perché sono i primi interpreti della predicazione apostolica, di quello che hanno ricevuto grazie alla successione apostolica in virtù, della trasmissione che avviene con gli apostoli del sacramento dell'ordine, e quindi attraverso il sacramento dell'ordine, che del patrimonio, della dottrina cristiana, di quello che Gesù ha detto, di quello che Gesù ha fatto, di quello che Gesù ha predicato, che gli apostoli hanno ascoltato e che a loro volta hanno trasmesso. Quindi bisogna riferirsi ai padri, bisogna ritornare sempre a questa sorgente cristallina della nostra fede per poter bere quest'acqua limpida, che è l'acqua che il Signore ci dona nel suo Vangelo, l'acqua della nostra fede. Vi ho citato diversi padri per dirvi che il tema di questo ammirabile commercio, di questo grande, meraviglioso scambio, è un tema caro alla fede cristiana. Il Natale è proprio questo scambio mirabile. E allora, dobbiamo riflettere su questo perché qui si nasconde tutta la nostra dignità, per dirla con il grande Papa San Leone Magno. Riconosci la tua dignità, o cristiano. In virtù della nascita di Gesù sei stato elevato alla dignità di figlio, perché il figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo perché tu, figlio d'uomo, diventassi figlio di Dio. Bene. Detto questo, vorrei adesso entrare brevemente nel tema della negazione, se vogliamo, di questo mirabile scambio, attraverso un'interpretazione sbagliata, un'interpretazione eretica, se vogliamo, di questo scambio ammirabile. Allora, precisiamo ancora meglio i termini del problema. La mutazione, se vogliamo, non avviene in Dio, chiaramente. Dio rimane ciò che è e prende ciò che non è, dove? Da chi? Nel seno della Vergine, dalla Santissima Vergine Maria. Questo già ci dà modo di pensare, di riflettere sull'importanza del dogma della verginità di Maria. È la verginità incorrotta di Maria che salda in unità la natura divina del figlio con la natura umana. Quel mirabile scambio, infatti l'antifona liturgica ci dice proprio questo, avviene quando Dio nasce da una vergine. Quindi è la Vergine Maria la garanzia di quello scambio, di uno scambio tra Dio e l'uomo, ma che rispetta Dio e l'uomo, che fa sì che Dio diventi uomo rimanendo ciò che è, che l'uomo possa essere reso figlio di Dio, possa essere, utilizzando un'espressione cara ai padri greci, possa essere divinizzato, partecipando in virtù della grazia della natura divina. Ma questa divinizzazione non fa sì che l'uomo diventi Dio stesso, che si trasfonda completamente Dio, che si immedesimi a Dio. No, l'uomo rimane ciò che è, ma allo stesso tempo è reso capace di partecipare, di essere consorte, comunicante alla natura divina, come abbiamo detto con San Pietro. È un mistero grande, è una trasformazione reale, ma rispettando ciò che è Dio e ciò che è l'uomo. Non c'è una confusione, non c'è un travaso, se vogliamo dire così, di Dio nell'uomo e dell'uomo in Dio, così da arrivare ad una sorta di panteismo universale, dove non riusciamo più a distinguere Dio e l'uomo, l'uomo in Dio e Dio è ogni, alla fine è ogni uomo, ogni cosa creata. No, questo è un errore. La garanzia, ancora una volta, di questa unità nella distinzione tra Dio e l'uomo è la perpetua verginità di Maria, l'incorrotta verginità di Maria, perché proprio nascendo da una vergine che Dio ha realizzato questo scambio mirabile. Bene, detto questo, vorrei parlarvi adesso di una interpretazione, che è l'interpretazione di Lutero, Martin Lutero, il riformatore o rivoluzionario tedesco, il quale riflette su questa antifona, riflette su questo motivo liturgico e patristico, caro ai padri, ma si discosta sostanzialmente dalla interpretazione patristica e dalla interpretazione dei teologi medievali, soprattutto di San Tommaso, che aveva ribadito, aveva ripetuto quanto i padri avevano insegnato, concentrandosi quasi esclusivamente su Sant'Agostino. Lutero arriva ad una posizione completamente opposta, contraria alla dottrina cattolica. Che cosa dice Lutero? Riflettendo su questo commercio, su questo scambio, per lui lo scambio non si realizza mediante la capacità dell'uomo di diventare, di partecipare alla natura divina mediante la grazia. Ma Lutero intende lo scambio come un vero e proprio mutamento, un vero e proprio passaggio, cioè attraverso questo commercio l'uomo dona a Cristo ciò che lui è, ma gli dona, gli dà soprattutto ciò che lui essenzialmente è. Per Lutero l'uomo è essenzialmente peccato. Quindi, in questo scambio di Dio con l'uomo e dell'uomo con Dio, l'uomo dona, dà a Cristo ciò che lui è, l'essere peccatore, mentre Cristo dà all'uomo ciò che Cristo è, la santificazione, il santo. Allora, la mutazione è intesa sostanzialmente, se vogliamo, è intesa come divenire il Cristo l'unico peccatore perché prende ciò che è dell'uomo, la natura umana infettata, inficiata dal peccato, e quindi Cristo diventa l'unico peccatore, mentre il peccatore, in virtù di questo scambio con la natura di Cristo, si può dichiarare salvo, è salvato. E allora questo fonda in modo incontrovertibile per Lutero la sua dottrina, e cioè che l'uomo rimane sempre una antitesi fondamentale tra il fatto di essere peccatore, perché in fondo è ciò che è della natura umana, questo vulnus del peccato ha completamente corrotto la natura umana. L'uomo rimane un peccatore, ma alla fine, allo stesso tempo, è dichiarato giusto. Quel simul justus et peccator si radica in questa antitesi fondamentale. È una concezione che deriva da questa mutazione, da questa grande mutazione, per dirla con Sant'Agostino, ma intesa come uno scambio sostanziale. Noi diamo a Cristo ciò che noi siamo, il nostro peccato, tale da far sì che Cristo diventi sia l'unico peccatore, e quindi io sono giustificato, e Cristo dona a me la sua grazia, dona a me la sua giustizia, così che io sia dichiarato giusto, non reso sostanzialmente, non reso ontologicamente me stesso per quello che sono giusto, ma dichiarato tale. Capite che questo è fatidico per un cristianesimo che alla fine accusa, o per una religione che proverà addirittura ad accusare Cristo, ad accusare Dio di aver corrotto, di aver corrotto i progenitori nel giardino dell'Eden. Perché Cristo? Perché Dio non è intervenuto. E allora, se non è intervenuto quando i nostri progenitori sono caduti, è perché è stato lui in qualche modo a fomentarli, diciamo così. E perché in definitiva li ha fomentati? Perché la libertà non esiste. L'uomo non può non rinunciare al peccato. È tutto un circolo in cui alla fine, in questo scambio, che è uno scambio ammirabile di grazia, diventa scambio di peccato. Con Lutero questo ammirabile commercio diventa uno scambio tra me e che sono peccato e Cristo. Quindi io do il mio peccato a Cristo e Cristo dona a me la sua grazia, ma non nel senso corretto. Cristo mi salva, cancellando il mio peccato, ma nel senso che Cristo diventa ciò che io sono. Capite? Diventa, un grande peccatore. E quindi, lui è il peccatore e io sono dichiarato giusto. Come potrò pertanto superare questo scoglio del peccato e della grazia? Non lo potrò mai superare perché dovrò avere sempre tutte e due le cose. Dovrò avere me e Cristo, Cristo e me, quindi dovrò avere la grazia e il peccato. Ci sarà una dialettica fondamentale, necessaria, che sarà la dialettica della vita, sarà il motore della vita. E questo che cosa ci ricorda? Questo che cosa ci dice? Ci dice che poi la filosofia idealista tedesca, soprattutto con Hegel, costruirà su questo aspetto, su questa antitesi fondamentale di grazia e peccato, un sistema filosofico, che è il motore dello spirito, è la vita dello spirito, un processo di tesi, antitesi e sintesi. Ma l'antitesi fondamentale che muove il processo non può essere che l'antitesi tra grazia e peccato. E dov'è questa antitesi fondamentale? È in questa mancata riconciliazione tra ciò che io sono e ciò che Dio è, e ciò che Cristo è, una mancata riconciliazione che però viene in qualche modo portata a compimento in uno scambio, in una mutazione. Dio quindi muta, diventa ciò che io sono, perché io diventi ciò che Cristo è. E capite che in questo modo, quindi, qual è la conclusione di tutto questo? La conclusione è che l'uomo non può non essere, non si libera mai dal suo peccato, ma alla fine Dio stesso è peccato. Dio stesso ha preso dentro di sé il peccato, quindi il peccato è in Dio. E questo è drammatico, questo apre le porte ad un concetto di Dio quale peccatore, quindi ad un concetto di Dio che si sostituisce al peccatore, ma nel senso che è lui stesso responsabile del peccato. Quindi si potrà anche accusare Dio di essere lui stesso responsabile del peccato. E se anche Dio è inficiato nel peccato, chi ci libera dal peccato? Chi potrà liberarci da questo peccato? L'uomo non si libera più dal peccato, non c'è una redenzione, non c'è una liberazione definitiva da questo peccato. E allora in questo modo la vita dell'uomo viene privata della verità, viene privata della santità. Non c'è una santità senza il peccato e non c'è un peccato senza la santità. Questo purtroppo ritorna oggi anche nella Chiesa cattolica. Quando ascoltiamo, quando si insegna che la misericordia non è altro che diciamo, il dono di Dio che però non, che in qualche modo copre il peccato, non lo elimina, non lo rifiuta, non lo redime, perché in qualche modo il peccato è intrinseco alla natura umana. E quindi senza il peccato non c'è la grazia, come senza la grazia non c'è il peccato. Invece no. Ritorniamo, cari amici, alla fonte della nostra fede, che è la patristica, che è la liturgia, e quindi il corretto insegnamento che ci viene da San Pietro Apostolo. E poi vorrei fare un'ultima riflessione, poi concludo questa prima parte della nostra catechesi. Un'altra applicazione, per capire quanto è importante riflettere sulla dottrina cattolica così come è stata capita e diffusa, insegnata dai padri e dalla costante tradizione della Chiesa. Un altro, tentativo di, diciamo, mettere in difficoltà. Di mettere in difficoltà questa dottrina del sacro commercio, di questo ammirabile commercio, è una dottrina che dagli anni, soprattutto 80 in poi dello scorso secolo, viene propagata come transumanesimo. Una dottrina che affonda le sue radici in una visione evoluzionista della vita e secondo la quale, con le nuove tecnologie, con le nuove scoperte, soprattutto scoperte scientifiche e poi tecnologie sempre più avanzate, possiamo, comunque arrivare ad uno stadio di vita sempre più perfetto. Quindi transumanesimo come, capacità dell'uomo stesso di migliorare sempre più il suo modo di vivere, un transumanesimo che poi viene letto anche come può diventare, potrebbe diventare anche post-umanesimo, un modo per andare addirittura oltre l'umanità. Il transumanesimo, in qualche modo cerca di spingersi sempre oltre, perfezionando la natura dell'uomo, cercando di rendere migliore la vita dell'uomo, eliminando soprattutto la sofferenza, che è un qualcosa di detestabile in questa concezione, la morte, cercando di prolungare la vita per quanto più è possibile. Ma che cosa è tutto questo, riflettendo in termini cristiani, se non un tentativo di deificarsi ma senza Dio? Diventare Dio senza la grazia? Non è forse questo tentativo camuffato di sperimentare una vita che sia più alta di quello che normalmente dobbiamo vivere, ma mettendo da parte Cristo, mettendo da parte la dottrina cattolica, la dottrina cristiana? Eh sì, il transumanesimo non è altro che un modo per rendere la vita migliore, ma rendere la vita più sublime, capace di trascendere se stesse, di puntare a dei traguardi che sono sempre più perfetti. Ma evidentemente qui non c'è la grazia. E invece è nel dono della grazia, nella deificazione della natura umana, che l'uomo è capace di trascendere in qualche modo la sua natura umana, ma senza rigettarla, senza pretendere di diventare Dio, lui stesso al posto di Dio. No, l'uomo sì, può diventare divino, può diventare Dio per partecipazione attraverso il dono della sua grazia. E solo attraverso un potere che ci viene dato da Dio, che è il potere di essere suoi figli, solo attraverso questo potere noi possiamo andare oltre in qualche modo e sperimentare una perfezione della natura che è oltre in qualche modo la natura stessa, e questa perfezione è la grazia. Soltanto se viviamo in grazia possiamo ascendere a dei traguardi che sono in qualche modo più perfetti, che sono oltre la nostra natura. Infatti la santità è oltre la natura dell'uomo, perché è spingersi ad un traguardo che è irraggiungibile dalla sola natura, ma che è il traguardo della perfezione, il traguardo della virtù, è il traguardo dell'amore che riempie. Ma questo traguardo è raggiungibile se c'è un dono, se c'è il dono della grazia che ci viene da Dio dalla nascita di Gesù bambino, e non invece dal tentativo di mettere da parte Dio perché è un nemico e così vuole raggiungere quella divinizzazione senza il bambino Gesù, senza il figlio di Dio. No, questa è una bugia, la bugia originaria dell'Eden, che sarà poi la bugia di tutti i vari tentativi successivi. E allora dobbiamo dire che la posizione di Lutero è una posizione che non riflette la fede cristiana, la fede, la interpretazione corretta dei padri, ma addirittura è una posizione che dissolve la grazia nel peccato e il peccato nella grazia. Purtroppo alla fine non distinguiamo più che cos'è peccato e che cos'è grazia, ma le due cose coincidono. È in Dio, coincidono in Dio. Questo è terribile, questo è pericolosissimo, perché minaccia alle fondamenta l'incarnazione e la nascita del figlio di Dio. E al transumanesimo poi diciamo che è possibile, sì, raggiungere un traguardo ulteriore, più in là, più alto, ma solo attraverso un dono, non in virtù delle nostre forze, della nostra scienza, dei nostri metodi tecnologici, ma sì in virtù della grazia, vivendo come figli di Dio. Bene, cari amici, allora fermiamoci qui per questa catechesi, per questa prima parte. Adesso una brevissima pausa per poi ritornare in collegamento con voi e vedo qui già tante domande arrivate, poter anche avere un momento di colloquio con voi, di interazione, di colloquio e così per poter anche rispondere alle vostre domande. Bene, a tra poco. Ecco qua, cari amici, c'è qualche problema con la camera. Vediamo così, forse mi vedete di nuovo. Ho dovuto cambiare, adesso uso la camera del computer. Benissimo, allora mi dispiace per questa interruzione tecnica, quando, ecco, si usano questi sofisticati mezzi tecnici, a volte qualcosa può succedere. Benissimo, allora passiamo subito alle domande, Esther, facciamo vedere le domande arrivate fra Fada Peter. Ave Maria, un saluto da parte mia, Don Sandino. Ah, Don Sandino, grazie, un caro saluto. E del gruppo Piccole Sorelle di Gesù, sacerdote di Iesi. Noi ascoltiamo volentieri le vostre catechesi. Grazie mille, grazie Don Sandino, un caro saluto e un augurio di santo anno nuovo a lei e a tutte le sorelle di Gesù, sacerdote. Bene. Ecco qua, Lidia da Londra. Great talk, Father. Grazie, Lidia. Especially about Luther's errors. I heard a theologian say that the church is the woman fulfilling both Eve and Mary. I'm not sure about it. Is that correct, Father? Thank you. So, Lidia dice che ha sentito da un teologo che la Chiesa è una donna che compie le due donne, Eva e Maria, entrambe, sarebbe entrambe Eva e Maria. Beh, la Chiesa è una donna e questa donna è Maria. Maria è la madre della Chiesa, e quindi è la donna che diventa Chiesa. L'immagine molto bella è quella che ci viene offerta da San Francesco, Virgo Ecclesia Facta. Quindi direi la Chiesa è Maria, Maria è la Chiesa, Una chiesa fatta anche di peccatori. I padri parlano di chiesa santa fatta di peccatori. Quindi la chiesa è immacolata, anche se già Sant'Ambrogio parla di casta meretrix, quindi una chiesa tutta santa, tutta immacolata, ma fatta di uomini. E allora direi la chiesa è Maria, la donna è Maria, ma la Chiesa è anche fatta da membra che sono imperfette peccatrici e questi siamo ciascuno di noi. Grazie Lidia, benissimo, andiamo avanti. Vediamo ancora Maria. Ave Maria, grazia plena, sempre. Scusatemi, ma io non ci ho mai creduto nella divinità umana, cioè che l'uomo redento possa divenire simile a Dio. Ritengo che non accadrà mai nella divinità umana. Certo, non c'è una divinità umana, una divinizzazione semmai dell'umanità, abbiamo detto, attraverso la grazia, non attraverso la natura, che è capace di trascendere se stessa fino a diventare Dio. No, divina, questo non è possibile. La divinizzazione avviene per mezzo della grazia soltanto. Bene, dice ancora Maria, io non condivido perché ho dell'incarnazione una visione cristocentrica e non umana. Esatto. Cioè non solo prevalente, ma addirittura esclusivamente divina. Cioè Cristo mi salva se io lo accolgo. Certo, l'incarnazione è Dio che si fa uomo e, diciamolo ancora una volta, la divinizzazione, Maria, avviene solo per mezzo della grazia. Non avviene per mezzo delle nostre forze, della nostra capacità, della nostra bravura, della nostra intelligenza. E quindi solo in Cristo possiamo diventare figli del Padre, figli di Dio. Bene. Benissimo, Maddalena, assumendo la natura umana, Gesù inchioda sulla croce il peccato degli uomini e con il suo sangue ci purifica dal peccato. Ma dobbiamo unire la nostra volontà con la divina volontà. Esatto, dobbiamo unire la nostra volontà alla volontà di Dio. Esatto, Maddalena. Grazie. Sempre Maddalena, Dio ha creato l'uomo libero, non peccatore. Possiamo usare la nostra libertà rettamente o in modo sbagliato. Esatto, Maddalena. Questo dobbiamo ribadirlo perché nella visione luterana, di cui vi parlavo prima, della grazia del peccato, c'è la negazione della libertà. L'uomo è ciò che è. L'uomo è peccatore perché non può non commettere il peccato. L'uomo non poteva non disobbedire a Dio perché in fondo era incapacitato a scegliere altrimenti. E in fondo l'uomo non è libero e quindi il peccato non si allontana più dall'uomo. L'uomo non può non peccare. Invece dobbiamo ribadire sin dalla creazione l'uomo ha dotato Dio, cioè ha dotato l'uomo di questo dono così grande che è la libertà di dire di no al peccato, anzi libertà è soprattutto ed essenzialmente dire di no al male, non a consentire al male, quella non è libertà ma è libero arbitrio, è incapacità, imperfezione della libertà. Benissimo, vediamo ancora Mino, ecco Mino che da un po' ci mancava Mino, dov'è Mino? Eccolo qua, è ritornato tra noi. La religione del Dio che si fa uomo sarà sempre contro quella dell'uomo che si fa Dio. Nonostante un certo Papa disse che potevano incontrarsi, Mino vuole sempre un po' provocare, però sono riflessioni importanti. Questo Papa era Paolo VI. E Paolo VI, che ricorderete nel discorso conclusivo sul Concilio Vaticano II, parlò di questo incontro tra la religione del Dio che si fa uomo e la religione dell'uomo che si fa Dio. Ma è un discorso molto azzardato, diciamo così, che può toccare un po' il limite di ciò che è pericoloso, perché chiaramente viene detto in modo così, enfatizzando questo contrasto, ma il contrasto, per ritornare a quanto diceva Lutero, non è un contrasto necessario. E ritornando all'origine, a quanto abbiamo detto esponendo i padri, contrasto tra Dio e l'uomo, che poi non è un contrasto, ma è un dono d'unità, è libero, viene dalla libertà. E quindi l'uomo che si fa Dio, la religione dell'antropocentrica, se vogliamo, è una religione che secolarizzata, antropocentrica, che sfida, che è una sfida lanciata a Dio. E quindi in questo caso, in questo senso, ci sarà sempre un'opposizione che cessa nella misura in cui l'uomo liberamente accoglie il dono di essere figlio mediante la grazia. E quindi soltanto nel figlio, nel Cristo, l'uomo che accoglie il dono di Dio si riconcilia con Dio e cessa questo contrasto. Bene. Benissimo, allora andiamo avanti. Non so se c'è ancora qualche domanda, forse no. Bene, allora approfitto ancora per salutare tutti voi che siete in ascolto, cari amici, salutare tutti voi e ciascuno in particolare per la vostra presenza. Approfitto di questo momento per così concludere, allora ecco la telecamera è qui, concludere la nostra riflessione su questo gioioso scambio, su questo miracoloso scambio. Spero che il nucleo di questo tema sia chiaro, perché credo che possiamo facilmente fraintendere la cosa. Fraintendiamo facilmente questo scambio quando, appunto, con Lutero vediamo una sorta di opposizione, poniamo una opposizione tra la grazia e il peccato, cioè tra ciò che Dio è e ciò che l'uomo è, e alla fine nell'opposizione lo scambio avviene in modo meccanico e in modo forzato. Capite? Io divento ciò che Cristo è e Cristo diventa ciò che io sono. Ma non nel senso corretto del divenire uomo, nel senso di diventare, di prendere su di sé, di prendere in sé la mia corruzione, il mio peccato. Allora, se c'è una opposizione, allora se c'è uno scontro, un contrasto, questo contrasto provocherà un'opposizione costante e quindi un mescolamento alla fine tra Dio e l'uomo. Invece no, dobbiamo conservare questa distinzione tra ciò che è Dio e ciò che è l'uomo, perché avvenga anche l'unità, l'unione che avviene soltanto nella incarnazione, l'unione perfetta, perfettissima, tra Dio e l'uomo, tra ciò che è Dio e ciò che è l'uomo, avviene soltanto nella incarnazione. E nella incarnazione avviene non la confusione tra ciò che è Dio e ciò che è l'uomo, avviene l'unità nella distinzione. Gabriele, Calvino pure ripete le posizioni di Lutero. Bene, Calvino è un figlio di Lutero e soprattutto sviluppa uno dei temi che era già stato abbozzato, sviluppato da Lutero, quello della predestinazione. Calvino svilupperà soprattutto questo tema, ma nella sua essenza è già presente in Lutero, secondo cui Dio predestina in modo arbitrario alcuni alla vita eterna ed altri, quelli che lui ha rigettato per un disegno noto soltanto al suo arbitrio, alla dannazione eterna. Perché questa predestinazione arbitraria? Perché in fondo Dio non è libero, non c'è la libertà in Dio, c'è solo l'arbitrio, quindi una decisione irremovibile fondata sulla mera volontà di Dio. Non c'è la libertà, ma non c'è la verità che ci dona la libertà. Bene, allora per ritornare al tema dell'unità nel mistero del Verbo incarnato, quello che farà il Concilio di Calcedonia, quando quando in modo definitivo, infallibile, dichiarerà la verità del mistero della unione ipostatica, nel concilio si stabilisce che l'unità tra Dio e l'uomo, nella persona del Figlio di Dio che si fa uomo, il Verbo che si fa carne, quella unità è profondissima, è personale, ma allo stesso tempo è una distinzione. Non c'è confusione. Allora, se vogliamo avere sempre la giusta, una giusta idea di ciò che noi siamo e di ciò che siamo, siamo chiamati ad essere, essere Dio, essere figli di Dio per partecipazione, questo avviene, ci viene dato sempre in Cristo, riflettendo il suo mistero della unione ipostatica. Maria, io non capisco perché l'incarnazione realizzata da Gesù, avvenuta dopo la caduta del peccato, ha comportato per Gesù l'assunzione della colpa umana causata dal peccato, ma non il peccato. Bene, Gesù si fa uomo, in Dio anche Gesù, in Dio anche Gesù non c'è peccato. Beh, in Dio non c'è peccato, neppure in Gesù. Gesù non assume la nostra condizione umana, ma non una condizione umana peccatrice in se stessa, non prende su di sé il peccato, non diventa peccato, come dice, come vuole Lutero, interpretando scorrettamente San Paolo. Cristo prende la nostra natura, natura certamente debole, fragile, ma è una natura santissima, che prende dal seno della Vergine Maria, quindi priva della colpa originale. E soltanto perché Cristo è innocente può liberare noi dalla miseria del peccato. E nell'atto di liberare non c'è uno scambio meccanico tra ciò che è nostro e ciò che è suo. Quindi noi diamo a lui i nostri peccati così che lui ci dia la sua grazia. No, Cristo per amore si fa uomo, prende su di sé, si carica su di sé i nostri peccati, nel senso che prende la sua croce, prende le conseguenze del peccato, non il peccato come tale. Gesù non è peccatore, non pecca, non ha mai peccato, è blasfemo dirlo, ma prende su di sé le conseguenze del peccato per espiarle, per redimere il peccato e quindi salvarci, liberarci dalla morte. Quindi il Figlio di Dio prende una natura umana, una natura certamente limitata, debole, ma è una natura purissima per poter essere il nostro Redentore. Bene, cari amici, allora ecco, avviamoci alla conclusione. In Dio non c'è peccato, in Dio non c'è il male, la stessa cosa perché il peccato è il male, in Dio c'è solo la grazia, c'è solo il bene, il peccato è entrato nel mondo per invidia del diavolo e quindi siamo noi che commettiamo il male, il peccato. Bene, allora vi ringrazio per la vostra attenta partecipazione di questo pomeriggio e così augurandovi ancora un santo anno nuovo con Gesù e con Maria, vogliamo adesso fare una preghiera conclusiva. Una preghiera conclusiva perché il Signore vegli sempre su di voi, sulle vostre famiglie e vi doni la sua pace con la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Madre, sempre Vergine,
prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe, prega
per noi.
Il Signore sia con voi.
e con il tuo Spirito.
Per intercessione della Vergine Maria, Immacolata, Dio Onnipotente, vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Bene, grazie a tutti per l'ascolto. A presto. Ave Maria e buona serata.